Capiago, novembre 2013, incontro con padre Elia Citterio sulla vita spirituale, primo incontro del secondo giorno.
Allora oggi, come per riassumere quello che abbiamo detto, anche se qualche cosa ripeterò, però assumerò una prospettiva diversa. Ieri avevo cercato di far vedere lo sviluppo della fede, attaccamento, sequela di Pietro fino all'ultimo, diciamo, episodio che nel Vangelo viene narrato. Adesso comincio dalla fine e torno indietro per far vedere che cosa in realtà si è compiuto. Allora, il brano è sempre lo stesso, quello che già ieri avevo spiegato in qualche cosa, e lo riprendo. Ve lo leggo in modo che anche i particolari siano impressi. Siamo al capitolo 21, è l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, è l'apparizione di Gesù sulla sponda del mare di Tiberiade. Pietro, come al solito, aveva detto: andiamo a pescare, e gli altri seguono Pietro. Poi Gesù compare, invita a ributtare le reti, la pesca è oltremodo abbondante e lui intanto sulla spiaggia ha già preparato qualcosa, quindi del pesce pronto per mangiare. Poi invita a prendere del pesce che gli apostoli hanno pescato, si preparano il pranzo, stanno insieme. Tenete sempre conto che Gesù è risorto, è una delle situazioni in cui gli apostoli sono come confermati, che vuol dire che non era poi così scontato credere al Signore risorto, e la particolarità è che in questo contesto, che ha un forte sapore eucaristico, però in questo contesto Gesù crea una forma veramente forte, intensa, di intimità. Quando ebbero mangiato, quindi siamo alla fine, quindi tenete conto di tutti i sentimenti che avevano abitato, che abitavano il cuore degli apostoli. Noi potremmo dire, di punto in bianco, Gesù si rivolge a Pietro. Leggo i versetti che sono caratteristici, no? Allora, quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci le mie pecore, pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo soggiunse: seguimi. Questo è il brano e tutti i particolari che voglio in qualche modo commentare. All'inizio vi faccio osservare solo alcune particolarità. Allora, Gesù si rivolge a Pietro cambiando parole. Pietro risponde per le prime due volte sempre allo stesso modo. Noi, leggendolo dallo scritto, è come se, non che immaginiamo, ma è come se noi prendiamo il testo senza toni. Ma il testo, nel suo racconto, ha i toni che rivelano gli affetti. Se noi possiamo immaginare i toni, dentro questa intimità che Gesù ha creato, quando si rivolge a Pietro, Gesù non cambia mai il tono. Gli chiede, Pietro risponde, e lui conferma, pace, no? Gli chiede, Pietro risponde, e lui conferma. Pietro, anche lui fa lo stesso? Non cambia mai il tono? No. Allora, le prime due volte Pietro è deciso. La terza volta deve cambiare completamente tono, perché è come se si fosse reso conto di qualcosa. Altra particolarità. Questo è l'ultimo brano del Vangelo di Giovanni. La prima volta che è stato nominato Pietro era chiamato Simone figlio di Giovanni, tutte cose che in qualche modo vi ho già detto ieri, no? Simone figlio di Giovanni. Poi nel Vangelo non è più chiamato così. Alla fine Gesù torna a chiamarlo con il nome primitivo. Perché? Altra particolarità. Quando si descrive la vicenda degli apostoli, si dice che gli apostoli hanno seguito Gesù. Qui è Gesù che dice a Pietro, seguimi. La diversità, non solo del tono, ma diciamo dell'intensità, del contenuto di questo seguimi, è dato dal fatto che in questo brano Gesù dice seguimi a Pietro dopo che gli ha rivelato che lui gli sarà fedele. Ha annunciato il suo martirio. Allora, proviamo a riprendere questo brano dal punto di vista della psicologia di Pietro e vedere in che cosa Pietro cambia. Prendiamo la questione del nome. Il nome Pietro, già vi dicevo, no? Noi non abbiamo attestazioni che come nome di persona sia stato usato all'epoca di Gesù. Quindi Pietro è una denominazione specifica che Gesù ha inventato. E come sempre, non nella scrittura, il nome indica il dono di Dio per, che rivela anche la responsabilità della persona che riceve questo nome per. È come se lui non potesse più vivere la sua vita se non realizzando quel nome che gli è stato dato, perché quel nome rivela la promessa di Dio per lui. La cosa strana è che noi tenderemmo a pensare, allora, gli ha dato un nome, riguarda lui, la sua, come la sua persona. Invece il nome che dà Dio è in funzione di quello che deve compiere per i suoi discepoli. Pietro non è lui che, come dire, Pietro vuol dire roccia, no? Non è che la sua fede è una roccia per cui su questo si basa poi la promessa di Dio. È il contrario. Lui è la roccia e tutto il racconto del Vangelo è mostrare che Pietro non è affatto la roccia. Quindi il nome che gli dà Gesù rivela la modalità con cui lui vive la sua vita, il suo vaso di Creta, il suo tesoro, con cui vive la sua vita, ma in ragione di quello che il Signore chiede a lui, o meglio, in ragione del dono che a lui fa e che Gesù lo rende capace di rispondere. Difatti, dopo ogni domanda dice, paci i miei agnelli. Allora, La cosa anche qui singolare è che l'affidamento pastorale, chiamiamolo così, no? Pace i miei agnelli, pastora le mie pecore, è dato a Pietro in funzione della sua, dell'assenso che dà all'amore del Signore. Voglio dire, lui può pascere perché ama il Signore. Ma in che modalità? Prendete il personaggio Pietro. Pietro è il temperamento, come dire, focoso, no? Impetuoso, più che focoso, impetuoso. Lui è immediato ed è sincero, tanto che tutti lo riconoscono il capo, ma non il capo perché, come dire, ha autorità, in base a che cosa? No, è perché a lui riconoscono un primato di adesione al maestro. Se Pietro è riconosciuto come, non potremmo dire, il portavoce degli apostoli, è in ragione della descrizione che di lui è fatta di questo coinvolgimento, diciamo, radicale all'amore del Signore. Però guardate la contraddizione. Quando Gesù gli ricorda queste cose, glielo ricorda in un momento in cui Pietro all'inizio non si rende conto, ma con la terza domanda si rende conto, in cui lui non può più fregiarsi che lui davvero ama il Signore più degli altri. Perché di tutti, anche qui è una cosa molto singolare, di tutti sono scappati durante la passione, no? Tutti. Ma chi ha tradito Gesù è solo Pietro. Allora, cerchiamo di cogliere la natura di questo tradimento. Qualcosa avevo già accennato ieri, no? Allora, tenete conto della situazione. Nell'ultima cena, Pietro prima professa: io do la vita per te. Gesù invece gli preannuncia che lo rinnegherà. Ma poco prima è detto, diciamo, in ragione del fatto che quella piccola comunità riunita attorno a quel maestro subirà una grande prova, Gesù dice, è un po' come un aspetto di consolazione, ma io ho pregato per voi. E lo dice rivolto a Pietro: io ho pregato per te, perché tu, una volta confermato, confermi i tuoi fratelli. Quando hai confermato? Perché nel racconto non ci sono momenti particolari in cui Pietro è confermato in questo amore, se non in questo brano. Allora, Pietro ha realmente tradito il suo maestro? Quello che noi non cogliamo è che non si tratta di un tradimento oggettivo, perché alla fine, come già vi dicevo, ha solo cercato di bypassare, come dire, il disagio, la difficoltà della situazione, quando lui era nel cortile del suo sacerdote e prima un servo, poi l'altra serva dice: ma tu sei anche tu di quelli, no? E lui: no, ma solo per sviare, non che volesse tradire. Ma in che senso invece il Vangelo lo presenta come tradimento? Rispetto a quello che lui aveva proclamato da se stesso. Non è rispetto a quello che il Signore voleva di lui, ma è rispetto a quello che lui aveva dichiarato: io darò la vita per te. È stato capace? No. Il Signore non le ha chiesto questo, ma in rapporto a come lui viveva la sequela del suo maestro, quel sgattaiolare in quella circostanza suona come tradimento, ma solo perché lui si era imposto noi potremmo dirlo, come un ideale alto. Gesù non lo aveva chiesto, anzi Gesù aveva messo le cose in modo da mettere in guardia, come dire, stai attento, guarda che, ma io, no, ah, io pronto, non so, nel Vangelo di Luca non si dice solo che lui è pronto, no, come a morire, come se fosse un gesto, no? Ma viene aggiunto, sono pronto ad andare in prigione. Per essere pronto ad andare in prigione allude alla circostanza nella quale si trovava quella piccola comunità riunita attorno al Maestro che appariva come il Messia. Vale a dire, si rendevano conto che quello che questo Messia faceva e la loro comunità erano, diciamo, in pericolo, perché attorno, noi potremmo dire, l'intelligenza del tempo e le autorità, sia religiose che politiche del tempo, non hanno visto di buon occhio questa comparsa del Messia in quel modo. Le poste non sono scemi, si rendono conto di questo. Quando Gesù, celebrando l'ultima cena, incomincia ad annunciare o a far presagire che le cose non andranno come queste si immaginano, colgono questo. Ma Pietro, penso a nome di tutti, ma il Vangelo sottolinea la sua reazione. Quindi, no, andiamo in prigione, come dire, ci beccheranno, vengo anch'io. Ci uccideranno, anch'io. Gesù non aveva chiesto questo. Lui ha sempre parlato che l'unico a patire sarebbe stato lui, non i suoi discepoli. È solo perché ha patito lui che poi i suoi discepoli saranno capaci di patire a loro volta, ma non insieme a Gesù. Allora il tradimento è collegato a questo coinvolgimento, che lui pensava di vivere in verità. I fatti però hanno dimostrato che questa verità non aveva ancora guadagnato tutto il suo cuore. Forse che con questo, e chiamiamolo con lo stesso termine con il quale lo chiamano i Vangeli, Pietro voleva davvero abbandonare il suo maestro, ma manco per solo. Lui ha solo risposto, ripeto, a una situazione di disagio. È come uno schermirsi, no? È come un trovare una specie di collocazione in una situazione imprevista. E poi tenete conto anche di questo particolare. A differenza di tutti gli apostoli che sono scappati e sono rimasti lontani, Pietro no. Pietro in qualche modo è ancora consapevole che quello che ha detto lo vuol far valere. Lui va, lui non può entrare direttamente perché non ha conoscenza, lui è un Galileo e qui siamo a Gerusalemme. Ci vuole una persona che in qualche modo conosca l'ambiente, ed è Giovanni. Giovanni era conosciuto e il Vangelo stesso dice: Giovanni entra, parla con qualcuno e fa entrare anche Pietro. Quindi le cose non sono così, come dire, non so, come situazioni, non è che tutto capita per caso. Corrisponde molto bene alla situazione che si era creata. Giovanni, che era un apostolo come Pietro, perché lui è potuto entrare tranquillamente? Non gliene ha fatto niente. Quindi tutto è in gioco alla affermazione di Pietro rispetto a quello che lui intendeva nel senso di dare la vita per il suo maestro. Quindi non era in gioco, come dire, l'oggettività del fatto, no, che chi seguiva quel maestro poteva essere, come dire, preso. Giovanni mica sono preso. Allora, il Vangelo quando racconta questo episodio tiene conto proprio di, direi così, di com'era la situazione. Quindi qui in gioco non è la situazione oggettiva, in gioco qui è la dimensione di Pietro rispetto al legame con il suo maestro. Ecco perché alla fine è a lui che Gesù si rivolge, non agli altri compagni, anche gli altri sono scappati. Ma in gioco, come dire, Gesù aveva già previsto questo, a parte che nel testo aveva anche previsto il tradimento di Pietro, però per Pietro aveva un significato particolare, perché lui solo che dice vengo in prigione con te, do la vita per te, gli altri non l'hanno detto, Voi sapete che nel racconto del Vangelo, per esempio, un altro apostolo ha accettato pubblicamente di dire andiamo a morire con lui. Vi ricordate qual è? Tommaso. E tra l'altro, nei racconti della risurrezione, è ancora a Tommaso che succede un evento particolare. Noi quando diciamo Tommaso, famigo Tommaso. Cioè, per noi, nel nostro immaginario collettivo, Tommaso è quello che dubita, no? Però anche qui, tenete conto della densità drammatica con cui i personaggi e i fatti sono raccontati. Non è uno che ha dubitato e siccome è dubitoso, allora il Signore deve dargli, come dire, come una grazia speciale per... Non è così. È il rapporto, il coinvolgimento che Tommaso, solo di lui e di Pietro si dice, andiamo a morire. E proprio perché lui dice così, quando dubita, allora richiama l'attenzione particolare di Gesù. Allora, per Pietro è in funzione del suo nome, pace degli angeli. Per Tommaso è in funzione di tutti i credenti, perché riguarda quel sarebbe, no? Tu mi hai visto e hai creduto. E anche coloro che non vedono e credono. Però, questo è un piccolo inciso che aggiungo, tenete conto che per la mia vita e il nostro cuore non basta semplicemente credere. Noi crediamo perché prima qualcuno ha visto, ma cioè gli apostoli, no? Ma la dinamica profonda della fede è di fare in modo che siccome credo io vedo, e non però vedo, mi immagino, vedo nel senso che lo splendore di questa verità del Signore Gesù, che ha mostrato l'amore del Padre per tutti e muove noi a vivere di quell'amore, incida nel nostro cuore. Non si tratta semplicemente io credo e poi mi arrabatto nella vita. E che tutto quello che vivo è in funzione di questo io credo. Cioè l'attenzione dentro è sempre quello di vedere il volto del Signore. Non solo. Quando Paolo dirà, no, io, come dire, ho combattuto la buona battaglia, no? Ho conservato la fede, e in un altro passo dice noi dobbiamo conservare in modo irreprensibile il comandamento, dice, fino alla manifestazione del Signore. Che noi leggiamo sempre fino alla fine della vita, fino a quando il Signore ci apparirà. Ma in realtà non è questo il significato. Il significato è che è bene ciò che permette a noi di vedere il Signore. Quando io faccio un'azione buona, è buona perché abilita me a vedere il Signore. Non che devo vederlo, che cammina per le strade, ma è che quel bene, siccome solo Dio è buono, quando permette a me di fare il bene, è in funzione del fatto che io possa conoscere lui, per vedere lui. Il vedere indica l'esperienza del conoscere. Questo era l'inciso per Tommaso. Torniamo a Pietro. Allora, il tradimento, e lo ripeto, è in funzione della esposizione emotiva di Pietro per il suo maestro. Fino all'ultimo Pietro ha mantenuto fede a questo. Anche se aveva paura, lui ha voluto andare. Poi è successo quel che è successo, e già vi dicevo, no, che e questa sarebbe una cosa veramente singolare da notare, mentre i sinottici si sono preoccupati di far subito risaltare il pentimento di Pietro, perché nella scena, no, c'è la casa del sommo sacerdote, c'è il cortile, e Gesù poi esce dalla casa del sommo sacerdote una volta che l'hanno in qualche modo, cioè non ha ancora subito il processo, ma ormai è chiaro che sarà condannato, no? È soltanto una questione, diciamo, giuridica legale, ma e il verdetto era già scontato. Lui esce e guarda Pietro e si dice, no, è proprio nel guardarsi che Pietro si è reso conto e disse, e si dice, no, uscì e piange amaramente. Ma Giovanni non fa alcun cenno di questo. Se voi osservate l'episodio che abbiamo appena letto, no? È la prima volta che mette in scena Pietro direttamente in colloquio con Gesù dopo il suo tradimento. Le domande di Gesù a Pietro vogliono come scavare nel cuore di Pietro, non per accusarlo. Gesù aveva già previsto questo, già sapeva di questa, diciamo, esposizione di Pietro, già sapeva che in qualche modo non avrebbe retto, ma Gesù sapeva anche che il cuore di Pietro era dalla sua parte. E Pietro, che non sapeva più come stare ormai dalla parte di Gesù. Allora, quando la terza volta Gesù dice, no, mi vuoi bene, e Pietro, come se ha un'istantanea, no? E si collega al suo tradimento, non è al fatto stesso del tradimento, è a quello che ha comportato per lui, direi così, questa esposizione di cuore al suo maestro, io morirò con te, e poi essersi come tirato indietro. Ma non è venuto meno nel suo cuore questa, ma non è solo il desiderio, questa proprio sequela del suo maestro. Allora, e credo che questo sia la cosa che non è soltanto il termine della storia di Pietro come apostolo chiamato a seguire Gesù, ma è il compimento di quello che comporta, di quello che ha comportato per Pietro seguire Gesù. Cioè lui si rende conto che non può più basarsi su quello che è la sua adesione intesa, no? Dichiarata al Signore Gesù. Lui ormai, direi così come provato, resta confermato sul fatto che Gesù non solo non gli ha ritirato il suo dono, ma glielo conferma con una garanzia ancora più grande, cioè io ho visto il tuo amore, lo so e lo confermo. Pietro, su questa conferma, si acquieta. Non va tanto a dire, come a sindacare sul suo operato, come dire, eh sì, allora mi pego. Non interessa più questo. Interessa il fatto che il fondamento del suo amore non è più se stesso. È in funzione del ma tu conosci. Allora, qui c'è un elemento assolutamente significativo per la nostra vita, che potrebbe essere espresso così. Siccome qui, in questo preciso punto, avviene la trasformazione definitiva di Pietro, cioè qui capisce fino in fondo cosa comporta avere il nome di Pietro, datogli da Gesù. Lo capisce solo qui. Allora, per l'apostolo non si tratterà, perché poi quel seguimi allude alla sua vita poi, diciamo, come testimone, no? Di Gesù risorto, nella prima comunità apostolica, no? Allora, non si tratterà semplicemente di dare la vita per Gesù. Allora, per qualsiasi ideale si può dare la vita, da quello più banale a quello più eroico, ma se uno si impallina per una certa cosa potrebbe anche essere capace di dare la vita, non è che la vita sia solo per la fede. E non è questo che è messo in gioco in quel sì. Il problema è questo. È invitato a darla, ma condividendo i segreti del maestro, condividendo il sentire del suo maestro, condividendo la sua modalità di azione nel mondo come il suo maestro, perché tutti abbiano la vita, che poi è l'effetto del leggere le scritture, no? Noi le leggiamo per avere la vita. Se noi ascoltiamo con nostalgia è perché abbiamo nostalgia di una vita piena. È questo che conta. Lo riprendo brevemente. Anche quando noi siamo invitati a osservare i comandamenti, non si tratta della materialità della pratica. Cioè, questo comandamento io lo osservo. Chiunque lo può fare in nome di qualsiasi ideale, per esempio, di perfezione personale. Il Vangelo non chiede questo. Se noi ci imponessimo una via di perfezione per poter esibire, supponiamo, la capacità di... Questo è come Pietro che dice: vado a morire con te, e poi? Non è chiesto questo. È chiesto che quando tu osservi il comandamento, tu possa godere del frutto del comandamento, che è, noi possiamo dire così, no, quella intimità, quella comunanza di sentire di Dio per i suoi figli. Infatti ogni comandamento, quando è osservato, il frutto qual è? È quello di poter godere la comunione con Dio e la comunione con tutti. Non c'è un altro scopo per i comandamenti, perché solo così noi entriamo in quella modalità di agire del maestro in questo mondo. Il seguimi non è semplicemente fai questo, questo e questo e avrai la vita. No, è fai questo come nella modalità con cui io mi sono mosso. Pensate alle tentazioni di Gesù nel deserto. La prima, tanto per non dilungarmi anche nelle altre, no? Allora, lui era pieno di Spirito Santo. Subito è spinto nel deserto dove è tentato. Non è che il demonio è così cretino da tentarlo come figlio di Dio. Ma già vi dicevo, il demonio sa che Gesù ha uno scopo. La tentazione sta. Tu vuoi raggiungere quello scopo, che è quello di conquistare gli uomini, cioè la redenzione, cioè la conquista, in senso evangelico, no? È da parte di Dio degli uomini. E il demonio è come se gli sibilasse nell'orecchio: ma io gli uomini li conosco. Tu fai così e così, sono tutti tuoi. Stanno tutti ai tuoi piedi. Già vi dicevo, se per paradosso Gesù avesse, come dire, acconsentito a questo, avrebbe realizzato il suo scopo materialmente, nel senso che gli uomini l'avrebbero riconosciuto come, supponiamo, il loro capo, diciamo così. Ma con che effetto? Avrebbero mai conosciuto la grandezza dell'amore del Padre per loro? Cioè, Gesù sarebbe diventato l'idolo più grande. E provate a guardare quante volte nel nostro agire, un punto di osservazione bello per il nostro cuore è come preghiamo. Cioè, quante volte, osservando la nostra preghiera, noi ci limitiamo a ho fatto o non ho fatto, sono capace o non sono capace, ho cercato o non ho cercato. Mai. Noi ci poniamo nella prospettiva di dire: ma quando ho fatto questo, sono rimasto dalla parte di Dio? Quando ho cercato di giudicare così, ho giudicato stando dalla parte di Dio? Oppure mi sono fatto bello del nome di Dio solo per sostenere questa cosa, o per imporre quest'altra. Ecco, Pietro quando riceve, lo riceve a doppio titolo, pasci, seguimi. Allora, il compito che Pietro riceve è in funzione della densità della sua sequela del maestro, che in questo caso non è più come prima, io sto col mio maestro avendo ancora in mente l'idea che il mio maestro farà questo, questo, questo e questo, che poi non è così. Ma ormai ho visto quello che il mio maestro ha fatto e io, è come dire, riconosco che è lui dalla parte di Dio e accetto di poter stare dalla sua parte per essere con Dio. Qui Pietro viene trasformato. Pensate per esempio, anche nella Chiesa, alla tentazione che la Chiesa nella sua parte istituzionale, pensate, non so, io tipo, non so, al Papa, ai Vescovi o ai ministri, pensate alla tentazione di poter, siccome si pensa che l'annuncio del Vangelo è il tesoro per l'umanità, noi lo imponiamo comunque. Noi lo, come dire, ce ne serviamo di questo come per esercitare, diciamo che è un dominio. Oggi non è più così, ma a livello di tentazione è sempre serpeggiante questo, che siccome questa è la cosa più bella, chi non la prende è giudicato peggio, è giudicato peggiore, è giudicato non a posto. Chi vi autorizza a pensare così? È evangelico questo modo di pensare. Rispetto a questa testimonianza di Pietro, non lo è. Allora, quando Pietro verrà inviato, pasce, no? Viene inviato e di tutti si dovrà prendere cura, è solo e unicamente perché tutti e ciascuno singolarmente preso appartengono allo stesso Signore. È l'amore di quel Signore che ha conquistato il cuore di Pietro. E il suo, diciamo così, la sua responsabilità è di favorire questa conquista da parte dell'amore del Signore di ogni cuore e tu, come dire, non impedire questo, come dire, non mettere ostacoli, fare in modo che avvenga anche per loro. Quando il Vangelo di Matteo finisce con, prima dell'ascensione al cielo, no? Si dice: a me è stato dato ogni potere, no? In cielo e in terra, e poi dice: andate, no? Prima si traduceva ammaestrato, no? Oggi si preferisce tradurre fate miei discepoli, no? Perché la Chiesa è sempre stata Chiesa nel suo insieme, no? È stata come accusata, e oggi è anche facile fare questa accusa, ma senza alcun fondamento, comunque, accusata di mantenere come una forma di potere, no? Ma chi pensa così, lo pensa, direi così, non solo da molto lontano, ma da uno che non è mai stato ad ascoltare cosa comporta, anche se tu non aderisci, no? Però io non posso benissimo non aderire una cosa, però avere rispetto, no? Allora, queste posizioni sono posizioni di coloro che non sono mai state ad ascoltare che cosa comporta questo ammaestrare, fate discepoli. La realtà è, se gli uomini, in questo caso gli apostoli, hanno fatto esperienza del dono, riprendo le parole di stamattina, del dono della pace di Dio agli uomini, allora, se questo è il tesoro per l'umanità, io farò di tutto perché tutti possano fare la stessa esperienza. Io non posso sovrapporre quello che credo io a un altro. Se faccio così, non sono più evangelico. Non rispondo più all'invito di Gesù. Ma io mi muovo e lavoro perché questo possa splendere agli occhi di tutti, perché tutti possano desiderare di fare la stessa esperienza. È solo a questo titolo che la Chiesa non potrà mai chiudersi o in cantina o in sacrestia. mai. La cosa strana, per esempio, oggi a livello anche di esperienza ecclesiale, a volte ho l'occasione di incontrare persone che vivono in paesi dove la professione di fede è altamente rischiosa, in ogni sua espressione. Pensate, per esempio, non so, all'Iran o a, comunque in parecchi paesi. La cosa strana è questa: nei paesi dove è alto il rischio, il desiderio di annunciare è più forte che non nei paesi nostri, dove che tu annunci o non annunci fa sempre lo stesso, chi se ne frega. Tu vuoi annunciare? Fai. Tu no? No. Ed è strano questo. Cioè, dove di per sé c'è più difficoltà, è come se prevale una potenza maggiore, perché non è un qualche cosa nostro, è semplicemente come un tesoro da condividere. E questa sensibilità che i paesi vecchi hanno perso, noi la rimpareremo nei regoli delle comunità giovani. Come per esempio, oggi la professione cristiana di per sé non ha la qualifica professione gioiosa. A livello culturale, poveri mentecati, ma credete ancora a quelle cose lì, ma vi lasciamo. Nei paesi di giovane generazione cristiana, o dove la professione di fede è altamente drammatica, è molto più, come dire, molto più percepibile questa dimensione di professione di fede gioiosa. È strano, perché non avendo altre, come dire, altri condizionamenti, perché tutto è contro, non avendo altri condizionamenti, prevale solo quello che c'è di radice, che è questa. Quando la liturgia presenta questa figura di Pietro in questo brano, no? Mi ami tu? La prima lettura è sempre quella presa dagli Atti degli Apostoli, sarebbe Atti 5, poi 27 e 42, comunque il capitolo 5 degli Atti, dove si dice, no, che e questo è caratteristico dei primi tempi della comunità cristiana, dove la professione di fede nel Signore Gesù comporta la persecuzione. Non è che uno va a cercare la persecuzione, però la fedeltà a questa cosa comporta la persecuzione. Allora, come fare a individuare se quella professione di fede nel Signore Gesù ha risposto agli attesi dei cuori? Il libro degli Atti degli Apostoli aggiunge questa annotazione: lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ragionando su questa annotazione, due cose faccio notare. Uno è che sia nei Vangeli, ma soprattutto negli Atti degli Apostoli e nelle lettere, quando viene presentata l'azione dello Spirito Santo nei credenti, e se, non è proprio sempre, ma quasi sempre abbinata alla letizia. Ma la letizia non è siate beati, è la letizia nelle persecuzioni, come a dire, dove tu prendi le radici della vita? Dal fatto che le cose ti vanno bene? E allora, questa è forse fede nel Signore Gesù? La caratteristica è sempre quella del spirito che agisce, letizia, persecuzione. La conseguenza di questo è, pensate, voi volete fare una cosa buona, poi sentite o resistenza in voi o contrasto o opposizione da fuori. Dentro, dove state collocati? Se voi in qualche modo non dovete rispondere alla opposizione di fuori, come tenendo la bada, o alla opposizione di dentro, come di dire, allora vuol dire che non è vero quello che, cioè, voi testimoniate che non avete ancora accesso alla esperienza di fede come radice di vita. Invece se l'opposizione dentro, che è normale averla, e l'opposizione fuori, che è normale averla, come dire, non impedisce questa, come dire, letizia di stare dalla parte del Signore, allora vuol dire che il vostro cuore è aperto, cioè, o meglio, affonda le sue radici di vita proprio in quel maestro, come Pietro. La seconda cosa è questo tipo di letizia rivela la dignità che la persona ha ritrovato. La nostra dignità, per quanto è esibita davanti agli altri perché non ho cose da nascondere, questa dignità non è mai a riprova di letizia. La dignità che voi dovete esibire perché, non so, voi non avete fatto cose cattive, la vostra vita non ha memoria di imposizioni oppure ingiustizie, eccetera. Quel tipo di dignità non è mai accompagnato dalla letizia. Però la mentalità, diciamo, che noi in qualche modo coltiviamo è che se noi abbiamo avuto una vita disgraziata, che se noi abbiamo avuto delle ferite, che se noi siamo fatti in un certo modo, la letizia non è possibile. È la stessa mentalità. È come se o sopra o sotto non si coglie dove corre la vita. Allora, la vita corre in quello stare dalla parte del maestro, proprio quando tu senti il contrasto, mantenendo la letizia. Ora, quando la persona ha ritrovato questa dignità, è nella disposizione di poterla custodire anche per tutti gli altri. Non è più in gioco, tu mi calpesti, ah sì, allora io cerco a mia volta prevalere. Perché quando io sulla mancanza di dignità dell'altro manco alla mia, io testimonio della stessa mentalità. E allora viene il risalto che a me il Signore non ha ancora detto, in ragione del mio credere che Lui ha fiducia nell'amore che vede per Lui nel mio cuore, pasci gli anelli. Cioè, io non sono ancora capace. E in gran parte questo atteggiamento non è un fatto personale, ma è un fatto ecclesiale. Cioè tu, non è che è una conquista tua, che se tu, come dire, ci metti, ti dai da fare, cerchi, sei tenace nella tua volontà. No, è un fatto di condivisione della stessa fede. Ecco perché è così importante nell'affrontare la propria vita personale, nelle responsabilità che comporta, nelle situazioni di vita che uno si trova a vivere, poterla vivere in compagnia di coloro che hanno avuto la stessa fede, cioè dei santi. Non è mai una conquista mia. Se io posso allargarmi a livello interiore, a stare solidale con chi ha avuto e ha goduto la mia stessa fede, io ritrovo molto più energie. Vi faccio osservare questa cosa che a me ha colpito sempre molto. Nella liturgia eucaristica, nella preghiera, non però nella liturgia ambrosiana, bisogna dirlo, che molti sono ambrosiani, Allora, la preghiera che precede la comunione ha questo invito. Cioè, la Chiesa si rende conto che man mano che ha presentato le offerte all'altare, ha invocato che queste offerte siano trasformate nel corpo del Signore Gesù. Poi si predispone ad assumere questo corpo per essere innestata in questo stesso corpo. La Chiesa si rende conto che per quanto ognuno si predisponga a vivere questo, nessuno di noi è mai sufficientemente degno. Mai. Ma questa percezione di essere indegni è quella che è necessaria per assumere con dignità il corpo del Signore. E la Chiesa prega non in ragione della mia fede, che è sempre fragile, ma della fede dei santi. Quando si dice la fede della Chiesa, la fede dei santi, no? Non so, anche come suggerimento di tecnica per affrontare le varie difficoltà. Allora, vi viene un dubbio, dovete risolverlo voi per poter fare un passo oltre. Ma sto Dio ci sarà davvero? Il paradiso ci sarà davvero? Non vi viene mai in mente di dubitare? Oh, detto così, ma se vi prende un certo dubbio in un certo modo, può essere molto drammatico. Tanto più se questo dubbio è collegato a cose cattive che voi stessi o altri hanno fatto a voi. E come si fa a risolvere? Allora, se noi avessimo la pretesa rispetto al dubbio che sorge di risolvere il problema, è come combattere con tutto il mondo. Che senso ha? Se invece tu dici: io non posso affrontare queste cose, non ho neanche gli strumenti, però scelgo di stare dalla parte di uno che mi piace, pensiamo San Francesco d'Assisi, ci ha creduto lui, posso provarci anch'io, e sto dalla sua parte, voi troverete la risposta a questo dubbio. Se volete prenderlo direttamente, e ripeto, non so, è come gli esempi che fa anche Sant'Agostino, è come voler bloccare un fiume con un'asticella. Che senso ha? Eppure lo facciamo come Pietro. No, deve essere così. Se non ci credo io, cioè se non sono convinto, non ci credo. Ma sono tutte dichiarazioni fasulle, sono tutte dichiarazioni sentimentalmente, diciamo, intense, ma profondamente vuote. La tecnica di combattimento, diciamo così, del fare la buona battaglia della fede, è quella di percepire questa solidarietà ecclesiale. Anche perché a voi non è mai venuto in mente, allora, quando c'è il dubbio, no? Uno dice: beh, però gli apostoli hanno visto Gesù, hanno visto cosa ha fatto, quindi per forza che loro hanno creduto, ma io come faccio? Questo ragionamento, anche qui, che coinvolge sentimentalmente, ma come contenuto di verità, è assolutamente fasullo. Perché al tempo degli apostoli, quanti hanno visto Gesù e quanti non hanno creduto? Chi dice che noi avremmo creduto? Chi ce lo dice? Allora, il principio è sempre quello di stare dalla parte di... Ecco perché nella trasmissione della fede non conta molto, come dire, io te la spiego bene e tu per forza poi la devi prendere, ma è che io la faccio splendere nel suo valore di vita, nella sua radice di vita, e può far sorgere lo stesso desiderio in altri. Questo movimento non può che essere da persona a persona. E quando Gesù ha detto a Pietro, e così ricollego, tu sei Pietro, ma su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno, vuol dire: non cesserà mai questa trasmissione da cuore a cuore della fede nel Signore Gesù. Vuol dire esattamente questo. Non mancherà mai. può mancare tra noi, ci sarà un altro più lontano che ce la, come dire, che ce la può far ricollegare. Tanto che io faccio questo esempio, ma forse qualcuno, no, penso che molti l'avete già sentito. Noi facessimo una specie di, a volte per fare le discussioni, no? Si prospetta una specie di, come dire, di ipotesi, e poi si ragiona su quell'ipotesi se i fondamenti sono buoni. Per esempio, supponiamo che per più di 100 anni, no, quel famoso esempio, no, che ogni tanto faccio, no, solo per far capire la portata delle cose, per 100 anni sono morti tutti i cristiani di questo mondo, non c'è più proprio nessuno. Quindi 100 anni vuol dire 4 generazioni, nessuno sa assolutamente più che c'è un cristiano, chi è Gesù Cristo, eccetera. Poi dopo 100 anni spunta uno che in una biblioteca che si è conservata prende un libro, il Vangelo, lo legge, ma che bello, voglio essere anch'io, come dire, come loro, può riprendere l'esperienza cristiana? Molti dicono sì, perché c'è la percezione che, beh, basta che uno creda, poi riprende. Ma se fosse vero questo, tutte le promesse che ha fatto Gesù dove vanno a finire? Nel posto degli infini non prevarranno. Cioè, e se le sue promesse non tengono, che verità ha? Ecco il valore ecclesiale della fede. Non è tanto importante che creda io, ma che io creda sulla base e insieme condividendo con. Uguale nella preghiera. Avrete qualche volta un desiderio di pregare, no? E che vi, in qualche modo vi affascina. E poi supponiamo che dopo 2 settimane di grande devozione ve ne sbattete l'animo. E uno si arrabbia perché la preghiera, non so, non è efficace, non è sentita, sembra non vera, non autentica. E uno dice, allora cosa prego a fare? Allora io domando, ma la preghiera fatta senza fede, che senso ha? Fatta con fede vuol dire che la preghiera non dipende da te. Quando tu hai l'impedimento della preghiera, non devi guardare a te, devi ritrovarti con chi questo impedimento o l'ha già superato, o l'ha già attraversato, o comunque lo porta in maniera diversa. Io mi nascondo nell'esperienza dell'altro. Più voi allargate la possibilità di esperienza della fede con il prossimo, e più voi custodite la fede, perché alla fine viene meno quella forma di pretesa di, e allargate il cuore a dire, anche se non arriva a me il dono, ma arriva a lei, lo posso godere anch'io. Basta che io ringrazio Dio per il dono che lei ha dato. Io ho scoperto Dio perché l'ho dato nella sua verità. Non importa che io non sia partito da me. Non siete convinti? Ma questa è la verità. E questa qui sarebbe la reale dimensione ecclesiale della fede personale. Se no diventa come una conquista individuale. Che fede è? Di nuovo ricadremo nella la salvezza, viene da noi. Ma che senso? Non vale la pena di fare tante fatiche. Ecco, per me tutte queste cose, no? E anche altre ancora, stanno in questa trasformazione di Pietro proprio a partire da questo episodio. Il vero capovolgimento è lui non risponde più rispetto agli ideali che si è imposto. Lui ormai risponderà solo al cuore di Gesù verso di lui. Quando questo avviene per ciascuno di noi, noi siamo fondati nella fede. Non è così semplice. Eppure, se voi trovate un'altra soluzione, venite a dire che perlomeno lo metto mi esercito per vedere se è vera. Questa funziona. Però, quando si prende una cosa, non si prende a spizzichi. Si prende in modo radicale. A spizzichi vuol dire che volete avere le redini in mano voi. Quindi invece di dire sto dietro, volete andare davanti. è andato avanti, la strada non la conoscete, deve andare finire nel fosso. Facciamo una pausa e poi riprendiamo.